Amministrazione comunale. Prego, prego, facciamo già sedere. Prego, iniziamo la serata. Si accomodi pure. Allora, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio il sindaco, abbiamo qua il referente, il nuovo assessore alla cultura, Giorgio Borrini.
Buonasera, grazie a tutti della vostra presenza. Vi rubo veramente pochissimi istanti, saluto le autorità qua presenti, il Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, il nostro viceprefetto, il vicequestore. Due ringraziamenti doverosi sentiti, uno a Susanna, una donna che con la sua perseveranza, con la sua tenacia, con la sua volontà, riesce sempre a regalare a Sarzana momenti importanti. Ovviamente il maestro Pupi Avati è qua, grazie a Susanna, e secondo ringraziamento ovviamente al maestro. Un doveroso ringraziamento e applauso. Come assessore alla cultura mi piace pensare e dire anche spesso che il modo migliore che ha Sarzana di raccontarsi, di raccontare se stessa, è sempre attraverso l'arte e la cultura. Per una delle prime serate estive, non poteva esserci modo migliore che avere il maestro Pupi Avati a riempire questa piazza Matteotti. E vi lascio all'intervista e al racconto di questa figura straordinaria che è il maestro Pupi Avati. Grazie Susanna, e buona serata.
Grazie Assessore. Abbiamo un'altra figura importante, il Presidente del Consiglio della Regione Liguria, Gianmarco Medusei.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie Serena dell'invito e Susanna, ho sbagliato, ecco, subito una prima gaffe, però non faccio la gaffe col maestro Pupi Avati, la ringrazio di essere qui, grazie a Susanna per l'organizzazione, in particolare porto un saluto ovviamente del Consiglio regionale con l'onore di rappresentare della Liguria e di tutti i consiglieri regionali. Poi io sono oltretutto particolarmente onorato essendo del territorio spezzino, quindi le diamo il benvenuto qui. Sottolineo solo, vedendo la biografia del maestro, c'è poco da dire, per noi è un onore ricevere nel nostro territorio il maestro, però vedendo la sua biografia, la sua storia, è un insegnamento per tanti giovani, perché oggi la gavetta, la perseveranza, oggi si cerca sempre di raggiungere subito il successo senza lottare. E lei insegna con la sua vita, con la sua biografia, veramente una grandissima gavetta e non ha mai mollato per raggiungere quei successi che ha ottenuto e che si è meritato. Quindi grazie di essere qui questa sera, ringrazio Susanna per l'invito e buona intervista e soprattutto un saluto al pubblico presente. Grazie.
Ringraziamo anche il Presidente Giovanni Totti per averci mandato il referente. Che dice, iniziamo? È tutto qua per noi. In questo momento difficile per le persone di tutto il mondo e anche qui in Italia, c'è bisogno di Pupi Avati. È un genio e la sua bravura sarà conservata nel cuore e nella mente degli italiani come icona importante che ha saputo inseguire i suoi sogni e li ha materializzati. E come scriveva il vate Gabriele D'Annunzio, bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. Bisogna conservare ad ogni costo la libertà fin nell'ebbrezza. E anche Pupi Avati ha fatto della sua vita un'arte, trasformata in poesia e bellezza allo stato puro. Con i suoi 54 film ha riportato alla luce il patrimonio culturale delle nostre genti, della nostra terra, delle nostre tradizioni e radici, arricchendoci spiritualmente. Ci ha regalato esperienze, ricordi personali e familiari, raccontato vicende storiche, bellezze ambientali, artistiche e la grande tradizione emiliano-romagnola. Anch'io, come il maestro sa, sono molto legata. Un uomo che ci parla delle sue esperienze e anche delle sue sconfitte, da cui si può imparare, e vi posso assicurare che si può imparare molto. Tutti possono avere un talento, ma lui l'ha saputo coltivare, accrescere, rincorrendo il suo mondo onirico, perché i suoi sogni sono sogni, ma sono radicati dentro di lui.
Può spostare questo leggio, perché mi preclude completamente di vedere. A me?
No, questi uomini. Ah,
che... E anche quest'altro.
E chi è che mi aiuta?
Grazie. Grazie, così vediamo di certo. Meglio, no? Allora, bene. Allora, sono naturalmente lusingato da questa affettuosissima presentazione che mi ha voluto dedicare, a parte l'abito straordinario, strepitoso che indossa. Che indossa anche la sua. Anche la sua. Anche sua madre. Bene. Allora, prima di essere subissato ad omaggi, volevo in qualche modo giustificare la mia presenza, nel senso che una persona della mia età, che è un'età che si appalesa, basta vedermi per capire che non sono ragazzo, non sono più un essere umano, ma appartengo alla categoria degli anziani, dei vecchi, di quella che la società tende in qualche modo, non dico a marginare, ma non considerare più. Mentre invece io sto scoprendo, diventando vecchio, che so della vita molto di più di quanto non sapessi quando avevo 30 anni. E supponevo, immaginavo invece di avere una consapevolezza tale per la quale esprimere opinioni e giudizi, anche taglienti, anche feroci, nei riguardi degli altri. Oggi mi accorgo che c'è una metafora bellissima che vorrei evocare per voi, che è quella del cortile. Allora, io vengo da una cultura lontana e remota, che non è solo la cultura contadina, ma la cultura dei cortili. Nelle case una volta c'erano i cortili. I bambini scendevano in cortile a giocare e naturalmente i bambini fra di loro, io mi ricordo bene, avevamo dei momenti in cui andavamo d'accordo e momenti in cui non andavamo d'accordo, in cui c'erano altri bambini che non ci piacevano, con i quali avevamo da dire, con i quali non volevamo giocare. Poi a un certo punto arrivava l'imbrunire, e l'imbrunire era qualche cosa che ci accomunava in qualche modo nella... in quella sorta di trepidazione, barra paura, timore, che produce la sera, con le voci delle mamme che chiamavano i miei amici a tornare a casa, a fare i compiti, a cena. Luciano, Francesco, Maurizio. E via via il cortile si svuotava. Ed era la fine di un giorno, che poteva essere... la sintesi di una vita. A un certo punto, nei riguardi del ragazzino o dei ragazzini con i quali io avevo avuto problemi e non avevo giocato tutto il giorno, che mi erano antipatici, succedeva qualcosa di misterioso che era prodotto da questa incombere della sera, per cui o loro o io ci avvicinavamo. e uno di noi diceva facciamo pace, facciamo la pace. Ecco, diventare vecchi è un po' così. Diventare vecchi è avvertire che la luce lentamente, progressivamente si attenua, si abbassa, è meno luminosa, è meno rassicurante. Hai bisogno di fare la pace con tutto e con tutti. È una necessità che ho avverto, ma non solo nei riguardi delle persone, anche nei riguardi delle vicende della mia vita, di quelle più dolorose, perché chi ha fatto un mestiere come il mio, che è un mestiere ad altissimo rischio, che è una professione del giocatore d'azzardo, in cui tutte le volte tu dici banco, praticamente ogni film diventa giocarsi la vita, ecco, e quindi hai avuto sfide, hai avuto soprattutto gli insuccessi, che probabilmente ti hanno insegnato più dei successi, tuttavia non li hai potuti apprezzare. Ecco, in questi momenti della mia vita io ho avverto la necessità di pacificarmi col mondo, con gli altri, con la mia professione, con Sarzana, se ho avuto qualche problema non credo, a parte che avete una responsabilità non piccola di aver ospitato l'esilio di Guido Cavalcanti, ma qualcuno lo saprà probabilmente, che poi morì, siamo alla di malaria, perché questa è la terra di malaria. Ecco, tuttavia volevo esordire dicendo come questa condizione della mia età, avendo tanto cinema alle spalle, e mi auguro ancora un po' davanti, un pochino, è questa, volere fare la pace.
Io vorrei
aggiungere...
Si sente?
Sì.
Vorrei aggiungere a quanto ha detto Susanna qualche altro elemento. Lei è certamente una personalità versatile. Esauribile. Perché anche è uno spirito libero, è uno spirito autonomo, e queste sue ultime parole lo dimostrano, vuole essere se stesso e quindi tende a respingere le ingerenze, le mode, le omologazioni e anche forse le trappole commerciali, poi se mai ce lo dirà. Caratterizzato da una creatività dirompente, io la definirei, ma abbinata a una fervida intuizione, perché accanto ha anche un bagaglio culturale sostanzioso, e questo è fondamentale, mi pare. E lei cala il poker, è uno scrittore, un uomo di lettere, è uno sceneggiatore, un regista e anche un produttore. I suoi film sono intrisi di fantasia e sogno, attingono ai ricordi e alla storia, scrutano e analizzano nell'uomo e nella società virtù e vizi, peccati veniali e capitali, bellezza e orrido, sacro e profano, verità e menzogna, amicizia e ipocrisia, mescolano con tutto, sacro e profano, bene e male. La sua corposa comédie umana attraversa ogni forma narrativa, anche questo è importante, una varietà di espressioni, di modi di comunicare. e perciò continua ad affascinarci. E quindi io dico che lei, nativo di Bologna, che è la dotta, ma anche la ghiotta, è arrivato appunto apposta per noi da Roma, e questo non ci può far altro che piacere.
Grazie. Mi ha attribuito una sorta, un elenco di qualità e di meriti che probabilmente non ho. Comunque le prometto che farò di tutto per meritarlo. Che hanno a che fare però molto con questa urgenza, perché vedete la differenza fra i registi e gli autori. Bisogna un po' partire da lì. Che differenza c'è tra un regista, in realtà un professionista che mette in scena delle storie che sono scritte da altri, che sono immaginate da altri, che sono il frutto dell'esperienza altrui, certe volte tratte da dei romanzi o comunque da storie o sceneggiature scritte da altri. E questo è il regista, e quindi fa i film. Poi invece c'è l'autore. Allora, adesso naturalmente non si distingue più nella didascalia iniziale dei titoli di testa di un film la definizione regia di o un film di, perché ormai si attribuiscono tutti i film a qualcuno, nel senso che dappertutto leggi un film di, anche quando il film in realtà non è stato pensato, immaginato, inventato da quel regista là. E tuttavia viene attribuito, questa cosa nacque negli anni 60 con la Nouvelle Vague, quando la Nouvelle Vague immaginò che ci fosse un cinema d'autore. Fu il primo movimento a immaginare che ci potesse essere quindi un responsabile della storia, del soggetto, della sceneggiatura, della regia, del montaggio, se c'è il doppiaggio, delle musiche, fino alla fine. Quindi tutto questo percorso che fa il film era praticamente nella responsabilità di questo autore, che se ne assumeva la paternità. Questo è il cinema d'autore, questo è il cinema d'autore, questo è il cinema che faccio io. Questo è il cinema che faccio io da sempre, perché il cinema che faccio io da sempre nasce sempre esclusivamente da suggestioni, da idee mie. Come nasce? Buddha diceva una cosa molto acuta, perché diceva che l'origine delle cose non la si percepisce mai, ed è vero. Cioè tu improvvisamente, io faccio l'esempio di una ragazza allegra, definiamola così, una ragazza allegra alla quale piace divertirsi, esce tutte le sere e frequenta tanti ragazzi diversi. Poi a un certo punto si accorge che è incinta. Però lei in realtà, se dovesse attribuire una paternità a questo bambino che è in grembo, non saprebbe a chi attribuirla, perché ha avuto molte storie. Ecco, un autore cinematografico è un po' così. Cioè si trova ad avere dentro un'idea, ma non sa esattamente in quale momento, in quale ora, attraverso quale incontro, quale parola, quale immagine l'abbia suggestionato al punto di scrivere, poi di cominciare a immaginare prima di scrivere, cominciare a far crescere dentro di sé quel feto, quel piccolo essere che però diventa già un organismo, perché sappiamo bene che attraverso l'ecografia riusciamo a sentire immediatamente il battito, sentiamo, ecco, incomincia a esserci una vita, però non sappiamo se questa vita avrà la forza sufficiente per sopravvivere per tutti questi mesi fino a diventare veramente un essere umano. E le storie nascono così, in un mondo misterioso, per il quale uno ce l'ha dentro, incomincia a tenerla dentro di sé. E devo dire che è il momento più bello, io credo anche per la maternità sia così, il momento più bello è sentire che hai due cuori. Ecco, il tema, il fatto di sentire che hai due cuori, hai il tuo cuore ma anche quello che batte con un'altra creatura. E cerchi di preservarlo di distanza, poi cominci a provare a raccontarla questa storia che hai dentro, fino a quando non ti decidi a cominciare a scriverla. Molti di questi tentativi sono tradotti in aborti, non sono stati portati avanti, hanno trovato in realtà una fragilità di partenza per la quale io mi sono reso conto che stavo immaginando una storia che non avrebbe avuto uno sviluppo sufficiente, ma altrettanti invece ce l'hanno fatta, sono nati, sono stati partoriti e sono diventati figli. E quindi questo è, quando lei mi chiede come nascono i figli, nascono così, in un modo misterioso.
Nel film La quattordicesima domenica del tempo ordinario, uscite nelle sale il mese scorso, invito tutti ad andarlo a vedere, mi ha colpito questa frase: tutto nella mia vita comincia in un posto speciale. Era un posto dove le cose che sognavi accadevano. Bene, non lo sanno nessuno, o lo sanno in pochi, ma Sarzana è magica. E qui, proprio in questa piazza, proprio in quel posto dove è seduto, si può fantasticare. Ed io so che lei ha un gran desiderio, quello di sedersi a parlare con i suoi genitori. Posso entrare e osservare e sapere cosa succederebbe a quel tavolo?
Ma io ho aspettato di avere questa età per avere il coraggio di dire la verità sul rapporto con mio padre, perché è stato un rapporto che si è concluso attraverso un incidente stradale. Mio padre morì nel 1950, il 10 agosto, a Sant'Arcangelo di Romagna, in un incidente stradale con mia nonna. Lui guidava questa giardinetta e fu investito da questo camion di ghiaia e morirono entrambi. E io avevo 12 anni e noi eravamo a Rimini ad aspettarlo per festeggiare Ferragosto. E la morte di mio padre me la ricordo per quell'urlo di mia madre di notte, quando vennero a dirle che era morto suo marito e era morta sua madre nello stesso incidente. Un urlo terribile che nessuno mi toglierà mai dalle orecchie. Tuttavia, ecco, da quel momento io ho sempre pensato che il mio rapporto con mio padre, che era un uomo, contrariamente a me, molto bello, elegantissimo, faceva l'antiquario, collezionista di quadri, faceva ridere le donne, è una delle qualità dell'essere umano maschile straordinaria. Quando fa ridere una donna l'hai conquistata, c'è niente da fare. E mio padre faceva ridere tutto, e mia madre era gelosissima di questa cosa, che lui sapesse far ridere le donne. E mio padre morì. Praticamente fino allora, io avevo solo 12 anni, mi sono reso conto che non gli piaceva, che non ero all'altezza della sua eredità, del suo fascino, che ero goffo, che ero timido, che ero bruttarello, che non rispondevo, insomma, a quelli che erano i requisiti. E allora questo rapporto con mio padre, questo incontro con mio padre, io ho sempre pensato, vedi, di riservarlo a un film che avrei fatto più avanti, quando avevo più coraggio, e finalmente il coraggio l'ho trovato. E in questo film ho filmato in modo, credo, molto attendibile quello che l'incontro mio ideale con mio padre adesso. Alla luce di quello che io bene o male ho fatto nella mia vita e che forse mio padre non avrebbe immaginato, perché devi sapere che l'estate, la primavera dell'estate in cui è morto, lui andò con due suoi amici a Cinecittà, a Roma, con l'idea, da Bologna, con l'idea di investire i loro risparmi nella produzione di un film. Riuscirono a entrare, a superare, a varcare i cancelli di Cinecittà e videro girare una scena di un film di Totò con Alba Arnova e tornarono a Bologna entusiasti dicendo dobbiamo produrre un film. E poi mio padre morì. Allora il fatto che se lui adesso potesse sapere che suo figlio ha fatto 53 film e sono stato pure presidente di Cinecittà, quindi sarebbe una cosa che volevo dirgli, che non si preoccupasse, che forse il nostro dialogo poteva essere, lui poteva in qualche modo confidare un po' di più in me, invece che temere che non ce l'avrei assolutamente fatto.
C'è un'altra domanda perché è collegata alle cose che ha detto il maestro. Se me lo permette, vorrei portarla proprio indietro a quell'età, a quell'adolescenza, un periodo che lei rievoca spesso perché rappresenta l'età ingenua, sincera, senza filtri. Come lei ha detto, ha fatto un ricco percorso nella vita con tante esperienze che l'hanno modificata e le hanno conferita però quella saggezza, l'alta saggezza. Ma io vorrei sapere di quel Giuseppe che cosa è rimasto in lei che può ancora utilizzare.
Beh, è rimasto tutto. Io credo che dentro di me ci sia ancora quel 14enne che avvertiva ad avere attorno a sé la, perché io credo che noi dobbiamo difendere strenuamente il bambino di noi, l'adolescente che siamo stati, perché quello veramente era, aveva la sfrontatezza di immaginarsi che la vita potrebbe essere, poteva essere qualcosa di assolutamente eccezionale. Bene, io nella mia vita ho scoperto una cosa, e dico in continuazione, che le persone innanzitutto devono tornare a avere il coraggio di sognare, ognuno il proprio sogno, innanzitutto. Secondo, il fatto che solo i sogni grandi, quelli che appaiono impossibili, si realizzano, non gli altri. Quelli che hanno il piano B, a presente cosa intendo per piano B, quelli che dicono, ah, se non va male, tanto c'è il piano B. Ecco, quelli fanno il piano B. Quelli sono destinati a non realizzare i loro sogni, ma a realizzare il piano B. Non c'è niente di male, però avranno una vita normale, una vita grama, una vita senza nessun tipo di straordinarietà, di eccezionalità. Non avvertiranno che la vita può riservarti qualche cosa di assolutamente inatteso. Ed è il caso di tutti questi qua seduti, per esempio, ognuno di loro ha dentro di sé qualche cosa di così straordinario, di così eccezionale, che però probabilmente la maggior parte di loro non è riuscita o non l'ha voluto ancora dire, o non sa quanto sia necessario dirlo. Perché questo è il senso della vita, dire chi sei, attraverso il tuo lavoro, attraverso quello che fai, La maggior parte delle persone fa un lavoro del quale non ha niente da spartire, per il quale non ha nessuna vocazione, e lo fa fino a quando non riesce finalmente a scappare, andare in pensione, a liberarsi di questo lavoro. E non è così, non è corretto trascorrere i 30-40 anni migliori della vita a darti e regalare qualche cosa che non ti piace. Io faccio molti incontri motivazionali nelle aziende, nel posto, e mi rendo conto che molte delle persone che sono lì sono infelici, cioè non vedono l'ora di finire, di guardare l'orologio, di avere la settimana bianca, di avere uno shop. Per loro il lavoro è come la scuola per noi, anche lei, anche lì c'è un fraintendimento pazzesco. La scuola che sia una sofferenza è un fraintendimento terribile, che i professori non riescono a farcela male. Forse quelli di adesso riescono, ma quelli di allora, dei miei tempi, ce l'hanno fatto odiare lo studio, e io ho scoperto quanto sia bello studiare, quanto sia bello acculturarsi, ma l'ho scoperto da solo, non perché me l'hanno insegnato. Non è vero che ho fatto un film su Dante, ho studiato 20 anni Dante di ieri di Valentina. E così è, ma con un piacere, una soddisfazione enorme.
Ce ne siamo resi conto con Dante, ne parleremo poi dopo. Ecco, io volevo chiudere con una domanda. Pupi avate si guarda allo specchio. L'immagine che appare è sdoppiata. C'è l'uomo e l'artista. I due devono pur convivere, devono dialogare. Il dialogo è pacato, oppure qualche volta i due litigano?
No, io con me stesso non litigo mai. Io litigo molto con mia moglie, che a un certo punto si è resa conto. Io non sono un regista di cinepanettoni. Lei per un periodo ha pensato che prima o poi avrei fatto un grande successo al box office. Ma non sa che è la cosa che io non saprò mai fare. Ma non solo non lo so fare, ma non lo voglio neanche fare. Perché in realtà l'essere totalmente alternativo, come sono stato, io e mio fratello siamo stati nell'arco di questi 50 anni e passa, aver sempre fatto qualche cosa che non si doveva fare, essere sempre andati contro vento, aver fatto lavorare degli attori che erano stati totalmente dimenticati o marginati. Adesso l'ultimo film abbiamo recuperato il Beach Fennec, che era un'attrice che la gente si era completamente dimenticata, era famosa per le docce che faceva, ma non era famosa come attrice, nessuno pensava che potesse recitare.
Tanti altri, delle Piane, Abatantuono.
Tanti altri. Allora, tutti questi attori che hanno praticamente ritrovato loro stessi attraverso delle proposte cinematografiche così diverse da quelle del cinema che avevamo fatto, danno molto senso al nostro lavoro. Cioè il significato del nostro lavoro è molto quello. E anche la bellezza del nostro lavoro è quando fai una telefonata a qualcuno che è completamente dimenticato fuori, che non lo chiama più nessuno, e tu lo chiami e gli dici: sono più avanti, volevo proporti un film. Cioè tu avverti l'altra parte che comincia a singhiozzare, a piangere, perché la telefonata che aspettavano da una vita. E allora ti accorgi che dare gioia è molto più bello che ricevere gioia. È una grande lezione di vita. No, perché conosco me, perché veramente dare le opportunità è più bello che ricevere. È una cosa che le persone tardano un po' a capire. Nell'egoismo di ognuno di noi c'è il fatto di volere, volere, volere. Invece molto spesso dare ci dà molto di più che ricevere.
E adesso parliamo di Dante e precisamente del suo romanzo, L'Alta Fantasia. Il fiato.
Se qui c'è da parlare di Dante, intervenga Dante.
No.
Posso?
Vabbè.
Posso?
Se provo,
posso?
E mi ha rubato la scena, perdoni. Non ho capito. Ci sono io.
Ma mi ha detto lei di intervenire in questo momento. Mi ha richiamato da un altro posto. Noi venivo. Mi perdoni, maestro Abati. Mi presento, sono Dante Alighieri. Guardi, sono vestito con un caftano arabo perché non c'era altro.
Questo forniva. E che ci facciamo?
Io volevo solo baciarla ringraziandola per quanto ha fatto nel suo film e dicendole e chiedendole: ma perché l'ha fatto raccontare a Boccaccio invece a me? Non doveva farlo raccontare a me, invece l'ha fatto raccontare a Boccaccio.
Ma è venuto bene sto film!
È venuto benissimo!
È splendido!
È bello,
l'ha visto lei, mi perdoni!
Non l'ha visto! L'ho visto
e allora è venuto bello così! L'avete visto voi?
Da questa storia molto bella! Legata alla mia figliola! E a tutto quello che questa cosa...
È dopo 29 anni, mi perdoni!
Appunto abbiamo fatto un bel... Io volevo ringraziarla! Gli avete detto...
È tutto improvvisato proprio!
Gli avete detto che dopo riceverà un premio!
Ma insomma, lei ritorni dov'era? Ma ci ha messo 700 anni per venire. Ma se mi ritorni dov'era? Mi sta prendendo la scena.
Ci si impiega 1000 anni per arrivare.
Ma io non lo so, ma volevo fare una cosa carina.
Citandomi, nel mezzo del cammin di nostra vita, arrivederci. Me ne vado. Ci vediamo.
Bravo, bravissimo.
Mi tolgo un cattano, però.
Posso continuare questa domanda?
Molto bravo.
Se me lo permette, vorrei parlare di questo libro che si distingue dal Mare Magnum di studi e analisi critiche che hanno sommerso le opere dantesche e mostra l'umiltà di non voler esprimersi in prima persona, ma attraverso la parola, la visione di chi ha definito divina la commedia. Preferisce ricercare e scoprire l'uomo Dante prima del genio. E cosa da non sottovalutare, desidera proporre ai giovani un approccio nuovo, diretto e coinvolgente con il gigante della nostra letteratura. Ne vogliamo parlare?
Sì, molto volentieri. Anche perché il Dante Alighieri della mia giovinezza era quello scolastico e quindi quello complicatissimo, incomprensibile, remoto di una onniscienza che non si spiegava, di una capacità poetica che andava nella dismisura poetica senza capire come potesse. Quindi su un altissimo piedistallo questo essere umano misteriosissimo, del quale sapeva pochissimo. Poi scopro che, contrariamente a quello che mi aveva insegnato alla scuola, ma avevo già 30 anni quando lo scopro, che questo Dante Alighieri aveva lasciato un diario, un prosimetro, un diario nel senso fatto di prosa e di poesia, che si chiama La Vita Nuova, che vi consiglio di leggere. È un diario commoventissimo, emozionantissimo, in cui lui racconta di come incontrò Beatrice, in cui lui racconta di come la seguì, la pedinò per 9 anni, fino a quando lei non si voltò, lo salutò, in cui lui racconta di come lei si sposò con un altro, in cui lui racconta come lei morì. Quindi tutto il rapporto con Beatrice è contenuto nella Vita Nuova. E lui, alla fine della Vita Nuova, si impegna a dedicare a Beatrice quello che non fu mai scritto per nessuna donna al mondo, che sarà quella commedia. Quindi non si può accedere, come pretendevano i miei professori, a Dante Alighieri senza aver letto la vita nuova. E questo era purtroppo quello che accadeva negli anni 50. Adesso mi auguro che non sia più così. Allora, nello scoprire attraverso la vita nuova che c'era il primo esegeto, il primo studioso di Dante, fu Giovanni Boccaccio, io mi sono innamorato di questo Giovanni Boccaccio, che è dedicato alla sua la gran parte della sua vita e della sua vista a copiare e ricopiare la Commedia, la Vita Nuova, la Monarchia e tutte le opere di Dante, per distribuirle, per farle diventare popolari, e andò fino a Ravenna per incontrare la figlia del poeta, che era ancora viva ed era monaca nel convento di Santo Stefano degli Ulivi a Ravenna. Ecco, quello che ha fatto Boccaccio mi è parso così prezioso, così importante, per cui ho pensato di poter raccontare Dante Alighieri attraverso questo amore di Boccaccio che visse, provò e dedicò a Dante.
Bravissimo. Adesso vorrei conferirle il premio alla carriera. Vorrei invitare l'assessore Borrini, il vicequestore, il viceprefetto, Gianmarco Medusei. Marisa, vuoi prendere il tuo premio mentre io... Premio alla carriera, 24 giugno 2023. La passione italiana, insopprimibile per il cinema, spinge l'Associazione Culturale Poeti Solo Poeti Poeti a riconoscere nel regista Pupi Avati una gemma di rilievo assoluto, dal talento speciale, e per questo gli consegna l'ambito premio alla carriera del Premio Letterario Internazionale Città di Sant'Anna, chiamato La Via degli Angeli. Vorrei leggerle la motivazione. Il premio si chiama La Via degli Angeli, è un'opera cesellata a mano del Settecento, in argento. Motivazione: per ben esprimere e interpretare con le rappresentazioni abbiatiane il valore dei sentimenti e della memoria, per saper ricostruire nei suoi film, soprattutto in Dante, un affresco originale e raffinato, capace di coinvolgere progressivamente lo spettatore nel periodo storico, nel linguaggio e nella società dell'epoca, con regia sapiente e accurata. Per l'alto impegno profuso in oltre 50 anni di attività, per la ricchezza creativa delle sue opere cinematografiche, per l'abilità di narrare contenuti ampi e profondi, per il contributo personale alla memoria storica e culturale collettiva, afferente alla tradizione, rafforzata dal debito di riconoscenza ed affetto verso la città di Bologna, a cui è legato sentitamente. Con ammirevole eclettismo, senza mai rinunciare ad essere se stesso, riesce a fare dal cinema poesia, dedito unitamente alla ricerca della bellezza e all'interpretazione per metafora della realtà, anche con risvolti di fantasia onirica e liberatoria, ma sempre agganciata al magistero irrinunciabile della storia. Complimenti.
Una motivazione molto articolata, che include un'infinità di aspetti del nostro lavoro, forse non la merito, tuttavia mi piacciono molto i complimenti, anche quando non sono sincero.
Ma questi di solo non le piace la mia motivazione?
Mi piace tantissimo.
E io ce l'ho lì, se la vuoi leggere quando vuole.
Bene, la ringrazio anche perché produce autostima. E quindi va bene.
Grazie.
Grazie alle autorità qui presenti. Grazie. Un piacere. No, grazie.
E ora inizia lo spettacolo per lei, che la coinvolgerà. È tutta una sorpresa stasera.
Devo fare, cosa devo fare?
Deve rispondere a delle domande.
Va bene. No, no, no.
La scrittura approda al grande schermo. Tematiche e sensibilità del maestro Pupi Avati si intrecciano in quattro pièce ideate e scritte da Andrea De Manco di Casa Shakespeare di Verona, tratte da una gita scolastica, regalo di Natale, gli amici del bar Margherita, una sconfinata giovinetta e lei mi parla ancora. Anche alcuni nostri
scrittori e poeti si alternano con i loro contributi su questi temi. Andrea De Manico.
Buonasera, sono di qua.
Ah, ecco.
Ciao Marisa.
Siamo di là, è vero. E Giulia La Corte.
Buonasera a tutti.
Una gita scolastica. Il film è del 1983.
Io non capisco, mi mancano le parole, mi mancano troppo,
Quali parole?
Quelle che servono. Aspetta.
Sono qui, io aspetto. Hai paura?
Ma di cosa?
Di essere dimenticate, che ti siano sparite per sempre.
No, io devo solo fare uno sforzo, ecco perché devo tenere a mente quelle essenziali. Sai com'è? La memoria è un atto di resistenza.
Sono convinta.
Ecco la prima parola che mi viene in mente, aspetta. Ecco, incanto. Oh sì, non me la dovrò mai scordare, mai, incanto.
La parola incanto?
Sì, ecco, una gita scolastica, sottotitolo O dell'incanto, per esempio. E tutto parte da lì. Una stagione di incanto, le memorie che si slabbrano ogni tanto, oppure non si slabbrano più, ma vorrebbero perdersi come nebbia. I ricordi, gli odori, che ne so, una margherita cotta, che so, una ciliegia masticata, il succo, ecco, il succo, parte tutto da lì. Ecco, l'elenco, per favore, professoressa, vuole lei fare, per esempio, ecco, l'elenco?
Sì, senz'altro. Facciamo fare un po' di silenzio.
Sì, un po' di silenzio. Silenzio! L'appello! Prego, professoressa.
Aldrovandi.
Presente.
Angeloni.
Presente.
Bartoli. Todini
Giuseppe.
Sarà sparito anche lui?
Sparite
tutti? Spariti come nebbia? Possibile?
No, nella nebbia no, perché sarebbe come un memento mori. No, un segnarselo sulle mani, facendo un fazzoletto a giro sul dito. Ecco, no, quello no, ma poi per non trovare più niente. Ma non dà un certo fastidio la morte?
Il professor Balla.
Eccomi qua, sì.
Che insegna lettere. Teme il preside, vive con la madre, ha 46 anni e non ha ancora mai avuto una donna. E si innamora follemente della collega di disegno. E, che in realtà avrà un'altra avventura, forse meno poetica, più prosaicamente vera.
Professoressa, siamo alla vigilia di percepiti grandi avvenimenti. Professoressa, in questo 1914, dove tutto si mette speditamente su certi binari, professoressa, ecco, io vorrei trovare il coraggio di dire...
E non a caso guida con la collega di disegno la sua classe lungo sentieri che conosce a memoria, trascinandola per deviazioni di chilometri in quella terra dove ci sono la casa in cui è nato,
sì,
il cortile in cui ha imparato a tirare di boxe,
sì,
il podere del suo amico con il ciliegio in frutto.
Professoressa! In questa gita, professoressa, in questa gita non può mancare, non deve mancare.
Cosa, collega?
Ecco, ecco, la prima cosa da fare è sentirlo, avvertirlo, questo benedetto incanto. È come uno spirito, è il trapasso di un ponte. Ci si deve fermare in un punto preciso, proprio accanto ad un certo albero, ad aspettare che arrivi lo spirito.
Quale, professore?
Quello che io chiamo... incanto, quello senza il quale questo viaggio certamente non può andare avanti, non può proseguire. Eccolo, eccolo, ad un tratto arriva.
E come?
Sotto forma di una folata di vento, dispettoso giocherellone. Eccolo, arriva, arriva come lo sono i fanciulli, come gli adolescenti lì che si passano la sigaretta fra le dita. Io li vedo che sono così pieni di ansie, di desideri, e sono pieni di velleità ed elettrici, ma di quella elettricità vera che si ha quando per la prima volta ci si allontana da casa, ecco, con gli amici elettrici, come questa stagione che scomparirà nell'amore o nella voglia di innamorarsi.
Sparirà?
Sì.
Nella nebbia?
Forse sì, forse no. O forse sparirà tutto però a noi. Però una lo sente, collega? Ecco, l'incanto è arrivato. Il vento. Ora possiamo andare.
Tra i messaggi di una gita scolastica osserviamo che quando la ricerca d'amore incontra indifferenza e rifiuto, si cronicizzano fragilità e paure, disistima e rabbia. Ci si rifugia nell'illusione del sogno. Per gli adolescenti di terza liceo classico, ansiosi di spiccare il volo, la formazione è carente, con docenti problematici e frustrati. 40 anni dopo, nell'ambiente principe preposto allo stesso scopo, la famiglia e la casa. Il cammino appare più confuso e accidentato se la coppia imbocca oscuri meandri. Lo scrittore marchigiano Giulio Natali di Corridonia fotografa una storia graffiante, lasciando libertà di giudizio al lettore sul racconto inedito Nuove conoscenze, e dopo poi faremo la domanda a Pupi.
Nuove conoscenze, eppure sembravano affidabili, gente distinta, benestanti, avrei aggiunto guardando il Rolex e il Trilogy vicenda. Il loro eloquio era la prova che di fronte a noi c'erano persone più colte della media. Ci siamo visti al bar, quello in cui io e Franca andiamo a fare colazione ogni mattina, come se quelle pareti, quei tavolini che non hanno segreti, ci dessero coraggio. Sorseggiavamo tutti e quattro negroni, ma l'altra coppia era sciolta. Avevano esperienza, sapevano cosa fare, come muoversi. Avrebbero guidato loro una volta arrivati a casa nostra. Hanno voluto vederla tutta, compresa la cameretta di nostro figlio, che era al camping di roulotte con i nonni. Poi abbiamo cenato, noi ci siamo occupati di carne e contorni e loro hanno portato il profiterolo. Ma avevamo troppa voglia di cominciare che non abbiamo neppure assaggiato. Il garage era attrezzato. Sullo scaffale a destra avevamo lasciato catene e bolle. Invece i costumi in latex erano appesi sotto il mio cappotto. Hanno rispettato i patti, ci hanno legato e messo del nastro adesivo alla bocca, ovattando le nostre urla di piacere. Mentre venivo frustato e preso a calci, Franca è incatenata a quattro zampe e venuta. Poi ci hanno vendato, spinto nello sgabuzzino e chiuso a chiave. Rannicchiato là dentro, dopo pochi secondi ho sentito il rumore di qualcosa simile a un trapano provenire dal salotto. Mia moglie piangeva. Ci hanno liberato i suoceri la mattina seguente, quando hanno riportato in garage la roulotte. Erano disgustati, non ci hanno neppure chiesto come stessimo. Cancelliamoci da quel sito di scambisti. Ma a Franca ho fatto cambiare idea. Alla fine poteva andare peggio. I miei sono morti da un pezzo. Paolino si è svegliato nel suo... Cioè che i ladri si sono portati via, c'erano soltanto i tre vibratori di mia moglie. Grazie.
Le strade insondabili dell'anima. Dalle strade insondabili dell'anima ad atmosfere impalpabili e lievi. Shakespeare affermava: siamo fatti della materia dei sogni, e nello spazio del tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. La poetessa e scrittrice Jenny Sant'Agati di Bra, in provincia di Cuneo, ecco, rilancia al cielo l'incantesimo della scoperta. Bisogno di volare. Dalla silloge sono nata su un'isola. È accompagnata alla chitarra jazz Usnison del 1955 dal fratello Gibson dal fratello Domenico Sant'Agati di Pistoia, che al volo lega il suo Nuvole. È una canzone inedita da lui scritta e musicata. Prego.
Bene, io passo con la poesia intanto. Volevo dire che il tema della gita scolastica ci tocca molto da vicino, perché sia io che Domenico siamo stati insegnanti. Durante la nostra vita, quindi aver visto il film è qualcosa che ci ha coinvolto in maniera diretta. Ecco queste parole. Bisogno di volare. Come aquiloni, i sogni dei ragazzi volano alti al filo, seguono l'aria che li precede, incuranti di ciò che hanno alle spalle, ignari dello spazio che li attende. È gioia correre guidati al filo, ebri di illusoria libertà. Non ci saranno fronde a ostacolare, né cadute a fermare l'ardua corsa. Boschi di attese giovani e speranze si lasceranno osare, sveleranno sentieri insospettati, dispiegheranno le ali della mente. Percorsi sempre nuovi sazieranno la fame di scoperte. L'agilità nel rischio è la lusinga a staccarsi dal nodo. Nuove dimore accolgono conquiste fatte lungo le rotte del cuore. Percorsi imposti rallentano il viaggio. Bisogno di volare e arrivare. Spogliato dei tuoi anni, ti sorprendi, ragazzo di un tempo, a inseguire i tuoi sogni che volavano alti come aquiloni al cielo. Grazie. Ecco, questa adesso è la canzone di mio fratello, Nuvole, che porta proprio il discorso della facilità con cui proprio le parole riescono ad assumere nel corso della vita, come le nuvole che si spostano, si ammucchiano, si dissociano, si trasformano. Proseguiamo?
Le parole sono comodi cuscini che confortano e sostengono, come foglie non nascondono ma coprono l'intreccio di realtà. Sono anime che formano e capiscono i pensieri, provvistando fra le storie dove nascono domande che si perdono. Accorgersi di un sogno che va via. Le abitudini alimentano rimpianti che riaffiorano e sbiadiscono. Sono sfondi che confondono e disegnano un contorno che non c'è. Travestite da vestali pronte a celebrare un rito dentro un tempio dove il tempo si diverte e non consola chi sa attendere. Mentre luccica un lume di poesia. Sparirà. C'è dubbio di quella nuvola che offende il cielo e che avvelena il mare.
Grazie mille.
A suo parere, oggi è più facile la resa al degrado dello spirito e della mente, oppure mantenere in vita la fiamma di un sogno anche se non si realizza?
Io credo che convenga mantenere in piedi un sogno, anche se non dovesse, ma il fatto che non si realizza non lo sapremo mai. perché in realtà io morirò senza sapere se i sogni sono realizzati, perché li avrò ancora dentro di me, e al momento in cui me ne vado non mi rendo conto. Quindi è molto meglio, è molto più vantaggioso non rinunciare a quelle che sono le aspettative di una vita. Vedi, io facevo il venditore di pesce surgelato, mi occupavo di questo gin di pesce e di spinaci dilettati. Quando vidi un film del tutto particolare che mi cambiò la vita, che si chiamava 8 e mezzo, di Federico Fellini, che mi fece capire che cos'era il cinema, perché prima non l'avevo capito, avevo visto centinaia e centinaia di film senza capire che il cinema aveva la possibilità di vedere quello che si pensa è quello che è impensabile, che va oltre la realtà. E rimasi così colpito, eravamo all'indosso del 68, per cui riuscii a costituire questo gruppo di amici con il quale poi, attraverso un'infinita vicenda rocambolesca, riuscimmo a trovare dei finanziamenti e realizzare il primo film della mia vita. Io ho lasciato un lavoro sicuro, dove avrei probabilmente...
Per l'ignoto.
Per l'ignoto, ma la cosa bella è stata che le persone che mi erano accanto, avevo già 2 figli, una moglie, avevo una madre, ma nessuno hanno provato a dissuadermi. E questa è stata una cosa nei riguardi della quale io sarò loro riconoscente per tutta la vita, perché non mi hanno fatto... Sai, in provincia si tende sempre molto al concreto, alle concretezze, e quindi soprattutto a loro, al lavoro sicuro, lo stipendio. E rinunciare a questo per avventurarsi in una vicenda così improbabile, com'era fare il cinema, allora specialmente. Tuttavia è andata così.
Non avrei
mai immaginato, quando ero vende i lassoncini di pesce, che avrei fatto 53 film. Come era possibile pensarlo? Cioè, bisogna essere pazzi. Eppure la vita funziona così. È strano, ma la vita funziona così.
Allora, Andrea De Manicor e Giulia La Corte propongono la seconda pièce. Il film è Regalo di Natale del 1986.
L'altra parola, quella che proprio non vorrei scordare, che deve starmi sempre qui, tra il taschino del cuore e le corde vocali ormai spessite, l'altra parola è amicizia. Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi per incantamento.
Sei ancora lì, alle prese con le gesta di un'amicizia antica.
Dante, già. Ma scusa, quanto pensi che non abbia sofferto per amicizia, Dante? Quanto non ha scritto per il suo amico Guido, tra l'altro Guido Cavalcanti, che è stato esiliato da queste parti. Quanto non costò a Dante e quanto costò anche a Guido quell'amicizia. Quanto premette il priorato su quell'amicizia?
Ti fai troppe domande tutte assieme. E poi dimmi, quale amicizia non sia mai stata a rischio? Se due sono amici, il rischio dell'incrinatura è sempre dietro l'angolo.
Guido, io vorrei che tu...
Basta! Sei qui, capito? Qui, in questo tempo. Parla di questo tempo, per favore, non degli assoluti. Non so, mi sembra un atteggiamento consolatorio, come se ti dovessi leccare le ferite, ma da cosa poi?
Il fatto è che a me non rimangono che i lacerti di quello che è stato. L'amicizia, per esempio, chissà quanto male mi ha fatto più che avermi fatto del bene. Le slabrature proprio della mente si sono tutte come essiccate. È che nel gioco della vita...
Bravo, ora la vita è un gioco.
Vabbè, lo è, cioè non lo è solamente, ma lo è anche. Oh, al gioco si può perdere il senso dell'amicizia, sai? Tu hai mai avuto una migliore amica, il migliore amico? Ci hai sempre giocato assieme? O qualche volta ci hai giocato anche contro? Scusa, eh.
Beh, anche contro. Poi si risolveva in... Insomma, in risata. Cioè, per esempio, due amiche sono in squadre diverse, ma... Sì, quando la competizione aumenta, però poi finisce lì.
È fortunata tu. Io ricordo perfettamente invece le arrabbiature per amicizia, o l'esclusione, o l'esclusività. E poi una cosa che mi ha sempre dato fastidio, guarda, il fraintendimento proprio. Ma dai, andiamo.
Siamo tutte e tutti Giuda, oppure degli arcangeli. Sempre, in noi convivono entrambi.
Parole di saggezza. Però io in realtà vedo tante maschere, sai, attorno a me.
Maschere?
Sì, maschere, maschere. Faccia bella, faccia brutta. Oppure che ne so, le lacrime, la smorfia sprezzante, oppure il sorriso magari per farlo. Attenta, attenta e guardati sempre le spalle. Hai mai giocato a poker, per esempio, a Natale?
No.
No,
no, è una competizione tutta vostra,
certo,
di voi maschi, dall'oscuro risvolto d'anima.
Sì.
E poi a Natale sono tutti più buoni. Dai, sì. A poco era Natale, ma
perché a poco? Chi al rialzo, blu, pari, guardi o ti lasci guardare, rilanci, oggetti all'aria anche l'ultima carta di te stesso. E così una qualunque scommessa, ecco, per esempio, guarda, per gioco, solo per gioco, eh.
Sì.
Se io per esempio ti avessi incontrata stasera, no, non stasera, a un tavolo.
Da poker?
No, no, da poker, al ristorante, per esempio la sera di Natale, che ne so, sola, presso il tuo tavolo, io mi sarei alzato, elegante, fermo, tranquillo. Tu non mi avresti trovato neanche male.
Vai avanti.
E assolutamente senza essere politicamente corretto, ma anzi così sparando a caso, magari anche rischiando più del dovuto, ti avrei chiesto. Mi scusi signora, ma avrà notato che io la stavo guardando dal mio tavolo? Avrà notato,
no? Sì, quindi?
Ecco, io mi domandavo se lei così tutto sola, forse per caso... una prostituta. Oh, mi dispiace se magari l'ho offesa.
No, mi dispiace, ho accompagnato mio marito che è andato via poco fa e ora sto aspettando un amico.
Vabbè, chissà se lei mi stia raccontando la verità. Peccato però, perché se fosse stata sola e libera io l'avrei portata con me, ci saremmo divertiti. Sa perché mi attende una nottata curiosa a poker?
Sì, certo. Forse ti avrei risposto così come ho fatto. Per gioco.
La vita è tutta un gioco.
Bravo, molto bravo. Veramente bravo.
È vero, è vero.
Mi avete emozionato. Veramente.
Grazie. Grazie. Il pluripremiato film di Pupi Avati, Regalo di Natale, inquadra in antitesi alla notte sacra le maschere di amici apparenti che, rivali nel profondo, si fronteggiano davanti al metaforico tavolo da gioco. La folle corsa a denaro, successo, carriera e consumismo guadagna la disperazione della debacle. Da Milano, Paolo Tosini e Alessandro Bonet propongono un lavoro a quattro mani, un estratto del loro giallo noir. Veniamo in tema anche con questa. Con questo filone che a lei è caro, tutti mentono. La resa finale dei conti tra i due antagonisti, l'ispettore Barone e il commissario Scassi, lascia sul tappeto verde la ragione del cuore
e il rigore della legge. Leggono Andrea De Maninkor e Alessandro Bonet.
Grazie.
Barone, allora vuoi dirmi che cosa sei venuto a fare qui? E soprattutto com'è che hai fatto a trovarmi?
Non sei mica andato a vivere in Cina. È bastato fare qualche domanda ai tuoi ex collaboratori.
E che cosa saresti venuto a dirmi, scusa?
Sono qui per dirti che ho risolto il caso Capuano.
Guarda che se sei venuto qui a raccontarmi le tue idiozie, io non ho alcuna intenzione di starti ad ascoltare.
Ne deduco quindi che non ti interessi sapere chi ha ucciso realmente il custode.
Vabbè, sentiamo. Chi avrebbe impiccato Capuano?
Il tenore Alfredo Calamai.
Ma per favore, dai!
Con l'aiuto della moglie.
Guarda, io appena ti ho visto, ho capito subito che eri arrivato con il solo scopo di farmi perdere tempo. E questa ne è una conferma. Addio, John Barone. Ciao.
Sapevi che Calamai era un pederasta? Sapevi che molestava i suoi studenti durante le sue lezioni di musica, dopo averli opportunamente drogati?
Ma che cosa stai dicendo?
Usava il Lorazepam, lo stesso farmaco che è stato trovato nel sangue di Capuano. Questo te lo ricordo.
Ma queste sono soltanto illazioni. Io avevo le prove.
Tu non avevi niente. Tu non avevi assolutamente niente. Cercavi solo un pretesto per incastrare Platania. Di chi avessi ucciso quel povero disgraziato non te ne è mai importato nulla.
Ma guarda, sei fuori di testa.
Dovevi solo dimostrare che Capuano aveva dei contatti con l'avvocato Platania per giustificare il suo omicidio. Ma Platania era innocente.
Tu non sai quello che dici.
Ho parlato con mia madre.
E come sta Debra?
È morta. Ma prima di andarsene mi ha raccontato una bella storiella. Vuoi sentirla? Come vedi, siamo a capolinea. Ho scoperto tutti i tuoi bei giochetti. Complimenti, hai fatto proprio una gran bella carriera.
Beh, non avevo alternative.
Oh, sì che le avevi. Potevi lasciarmi indagare, ero sulla pista giusta.
E che cosa avresti fatto? Avresti arrestato tua madre?
Se fosse stato necessario, sì.
E che cosa avrei dovuto fare allora? Lasciarti proseguire le indagini? Cosa sarebbe venuto fuori? Un giovane brillante ispettore di polizia che arresta la madre. In ogni caso eri bruciato. Il giovane ispettore che aveva superato a pieni voti il concorso aveva un solo difetto: non seguiva le regole, non sopportava gli ordini, voleva sempre fare di testa
sua. Io non ho mai trasgredito le regole, tu lo sai bene.
Ma ti sono pentito come? Ma quante volte ti ho ripetuto di stare fuori dai casi su cui io avevo già un colpevole?
Sei proprio un ipocrita. Stai cercando di dirmi che mi hai rovinato la vita per farmi un favore.
No, io non ho detto questo.
Non ha più importanza. Non ha più importanza. Sono venuto qui solo per dirti quanto mi fai schifo. E ti auguro di passare tutti i giorni che ti restano in compagnia dei tuoi rimorsi. Sempre che un bastardo come te sei ancora in grado di provare.
Io amavo tua madre, amavo Debra. Devi credermi, John, il mio obiettivo non è mai stato quello di rovinarti. Tu sei solo stato sfortunato. Un danno collaterale. Io ho preso una decisione terribile soltanto per salvare la donna che amavo.
Non c'è che dire. Sei la generosità fatto persona.
John! Io amavo Debra, l'amavo con tutto me stesso.
Una domanda, maestro, lei e i nostri amici scrittori dimostrate che la parola amicizia, legata dai latini al verbo amare, espressa dai greci con filia, viene usata oggi in modo improprio. Non un sentimento sincero e disinteressato, ma un rapporto ostile che talvolta sfocia in gelosia e invidia, tradimento e vendetta malvagia. Nella sua vita ha conosciuto il canto delle sirene, il bacio di Giuda, ma anche il sostegno, la presenza dell'amico fratello?
Ma io più e più volte, quando mi sono trovato a dover rispondere a una domanda di questo genere, ho dichiarato, quindi nella più totale consapevolezza di quello che dicevo, che l'amicizia è un sentimento, per quello che mi riguarda, più profondo dell'amore. Cioè, io e il mio amico del cuore, e ce ne sono stati pochi i miei amici del cuore, abbiamo raggiunto un livello di confidenza e di sincerità fra di noi che io non ho mai raggiunto, neppure con la donna con la quale sto condividendo ormai il 59esimo anno della mia vita. E tuttavia questa necessità di essere continuamente rassicurante, di essere una figura che nella coppia, almeno io vengo da quella generazionalità, in cui il maschio aveva questo ruolo, che doveva essere portatore di molto assertivo, portatore di certezza. Ecco, con l'amico del cuore ci si poteva aprire e disvelare quelle che erano le sue paure, le tue fragilità, le tue debolezze, che erano anche le sue. Allora capisco anche molto bene come si possa accedere a un rapporto, dirò una cosa che forse scandalizza un po', ma anche di omosessualità per paura della donna. Perché soprattutto negli ultimi decenni è insorta questo tipo di timore di non essere all'altezza. Ma non soltanto nelle prestazioni che uno può immaginare di carattere, ma proprio, ecco, io almeno con l'amico ho sempre avuto questo. Poi loro hanno interpretato magistralmente, mi ha commosso, un film dove si parla del tradimento. Non solo del tradimento dell'amicizia, ma anche del tradimento dell'amore, che sono, ahimè, passaggi quasi obbligatori, che fanno crescere la cosa, ma non lo, quando si riesce a superarlo, non lo pregiudicano, lo fanno crescere, perché fanno sì che quando torni dopo ancora di questa esperienza di questo genere, il rapporto diventa più consapevole.
Una bella risposta, grazie. L'ha notata la ragazza, le facciamo un applauso, poverina, che è seduta, la ragazza con l'abito gigantesco, che è seduta.
Bellissima.
Evitiamo. Allora, chiamiamo da Carpi, Franca Gualtieri. Franca, la lettura. La lettura inizia.
Da L'anima dello stivale di Franca Gualtieri. Ad Armando arrivò l'ordine scritto di presentarsi alla sede del fascio per la chiamata militare, destinazione Russia. Arrivò anche il giorno della partenza e angosciato dovette salutare la cara moglie Aspasia e il figlio Aldino. Il giorno seguente il signor Fernando del calzaturificio Raggi andò a chiamare Aspasia per assicurarsi che la quantità delle tomaie e degli stivali militari restassero quelle di sempre.
Signor Ferdinando, non è possibile. Posso lavorare anche di notte, ma garantire lo stesso continuativo senza mio marito è impossibile.
Cara donna, cercate di organizzarvi. Dal prossimo mese sarò costretto a chiedervi di raddoppiare la produzione. Fatevi aiutare, magari da vostro figlio, che è già grandicello.
No, Deve studiare, deve andare a scuola.
Non è un problema mio. Se non consegnate per tempo tutto il lavoro, sarò costretto ad affidare l'incarico a un altro laboratorio, va bene?
No, per carità, mi dia tempo. Vedrà che ci riuscirò. Mi conceda almeno una settimana in più per organizzarmi e garantisco che ce la farò.
Va bene, va bene, va bene, ma dubito che ci riusciate. Eh beh, siete una donna. Il mattino seguente fece venire tre calzolai del posto. Indo, Nino e Giorgio, che un tempo, quando lei era ancora bambina, erano stati a bottega da suo padre per imparare il mestiere e immaginava che loro avessero pochi ordinativi. Signora Spasia, perché ci ha convocato? In questo momento non abbiamo niente da offrirmi, siamo rimasti senza lavoro.
Lo so. È per questo che vi ho cercato. Ho una proposta da farvi, ascoltate. Il Raggi mi ha messo alle strette.
Oh.
Mi ha quasi raddoppiato gli ordinativi e ad una condizione. Se consegno tutto quello che mi chiede, ha minacciato di spostare tutta la produzione nelle Marche.
E ci ha chiamato per dirci che voi avete dato lavoro.
No.
Ma
se portate qui le vostre macchine, il lavoro c'è anche per voi e insieme riusciremo non solo a preparare le tomaglie, ma potremo consegnare addirittura dei semi lavorati più completi e persino stivali finiti.
Aspasia, lo sappiamo che voi siete l'unica fortunata che lavora per il Raggi, ma questa guerra finirà presto. E dopo, quando fra qualche mese tornerà a casa vostro marito e ci troverà qui, cosa penserà? E la situazione sarebbe di grande imbarazzo. Ci farà riportare subito le macchine nelle nostre botteghe.
E se invece la guerra durasse tanto tempo? E poi con mio marito me la vedrò io.
E allora Giorgio Zampelli, ciabattino da due generazioni, uomo concreto, chiese... Poi ammesso che ci sia da lavorare per tutti noi, a quale titolo verremo qui? E per i guadagni com'è che ci raccogliamo, eh? E lei rispose:
siamo in quattro. Bene, si divide per quattro, però con il riguardo di aiutare chiunque ne abbia necessità, visti i tempi.
Allora Zampelli si fece serio e disse agli altri: la signora Spasia forse c'ha ragione, se la guerra durerà molto, noi andremo ancora più in crisi per la mancanza di lavoro, e invece per lei ce ne sarà sempre di più, perché le forme degli stivali militari qui a Vigevano le ha soltanto lei, e da sola non ce la può fare. Noi, per poter garantire il pane alle nostre famiglie, abbiamo due soluzioni. La prima è quella di trasferirci in campagna dai parenti, la seconda è di cogliere al volo questa opportunità. E voi, Aspasi, siete disposta a insegnarci tutte le fasi per preparare gli stivali militari? Voi lo sapete che io ho sempre fatto solo dei mocassini, e Lino è lo specialista di sandali da donna, e Lindo ha sempre eseguito solo riparazioni e cuciture. Nessuno di noi ha mai fatto stivali.
Avete tempo un giorno per pensarci, e io vi garantisco che vi insegnerò. Certamente non mi starete a guardare a lavorare. Mi metterò a vostra disposizione e vi illustrerò tecniche. Ma voi avete il dovere di credere in questo lavoro e nel progetto comune. Ci conosciamo da anni. Siete stati tutti formati da mio padre. E io ho fiducia in voi.
E allora Giorgio Zampelli strinse la mano in segno d'intesa e, guardandola negli occhi, disse: grazie, per me va bene. Sa che lei è una gran donna. Il suo marito è un uomo fortunato.
Allora, questa è la risposta di Franca Gualtieri agli amici del Bar Margherita, che è un film del 2009, la risposta al femminile, naturalmente. E ancora al femminile c'è la risposta da Camogli di Marta Riotti Calvi, con sottobraccio il romanzo psicologico Le balorde pensanti, con le sue tipologie femminili specifiche. Prego, leggono Marta Riotti, Andrea De Manicor, Giulia La Corte.
Questa città e il mare, senti un po' che quest'area di pioggia che mi piace, poi vedi. Sì, questo vento che mi allontana mentre rimango. Navighiamo sulla strada e quello che sta sulla strada, sì, è vero, e si diventa la strada.
Caffè, caldo, e non fare commenti.
Ah, buongiorno, Bianchetta Ciliegina. Ecco la matta numero uno. Sei solo, eh? E dov'è il tuo cavaliere pallido e armato? A far colazione in questura anche stamattina, eh?
Devo studiare. Lasciami in pace. Sto qui stamattina, fuori è freddo. E poi aspetto Maria Sole, che sta con uno mai visto prima. Conosciuto stamattina insieme, in treno. E non sto bene.
Eccolo qui il caffè. Senti. A te che cos'è che stai studiando?
La versione dell'Iliade, del Monti, roba astrusa, lascia perdere tu.
Palude!
Ma io mi chiedo se ragioni quando rotoli i tuoi imbrogli. Non farò mai una cosa simile, mai. Tu sei un pericolo secco per te e per gli altri, per tutti noi. Come farai adesso? Guarda, voglio proprio vederti.
Faremo quello che facciamo sempre, solo che questo polpo qui ti fa entrare a scuola. Oh, un lavoro vero, capisci? Cioè, è quello che hai sempre voluto. Dovresti dirmi grazie invece di fare la santa. Un preside, ma capisci? Uno che solo alla vista del vestito rosso mi ha proposto, e di sua volontà, di farci fare le supplenti. Ma, certo, era un po' stordito dal profumo, ma ha detto proprio così. Dai, Marie, dovete pensare a fare futuro tu e la tua amica.
Io non sono una santa, ma tu non sei normale. Quanto pensi che ci metteranno a capire cosa siamo? E siamo niente. Non siamo niente, meno di niente. Voglio fare da me e di imbrogli non ne posso più, poi i tuoi. E poi voglio tornare da Agata. Sì, lì, solo lì si respira il buono che ci rimane.
Senti, ora chi è questa Agata? Giuro che di cose balurde ne ho sentite, ma qui c'è da far affogare i miei neuroni nel rosso della colazione, va bene. Avrò anche gli scambi del cervello spenti, ma se bevo sì. Se bevo anch'io, allora ragiono meglio. Comunque, balurde pensanti, là fuori c'è anche la mia sorella, quella con la parrucca, combatte chiodo da stamattina, e se volete fare una crica di mate io vi appoggio.
Per favore, taci. E già di mattina gli scambi neuronali spenti. Ah sì, perché a te basta il tuo cavaliere delinquente, no? Ah sì. Ma come cosa credete di fare da soli? Ah, da soli contro tutta quella marmaglia lì.
Non faremo niente. Tutto finito. Tutto archiviato. Con gli onori del re e della Repubblica.
Eccolo lì, lo dicevo io. Di nuovo nel collegio della Repubblica.
Basta, scimmia volante.
Piango le parole.
Perché? Perché di tutto? Perché no? Perché per noi qualsiasi cosa finisce sempre prima ancora di iniziare? Perché non possiamo farci un'illusione, un po' di speranza?
Perché alla fine del secolo, e poi noi verrà un altro ancora, più breve di questo, ancora più freddo, freddo come un calcolo di usuraio, come un coltello alla gola, come una giostra che gira al contrario, uno scoppio di pianto nel cielo.
Balurde! Sapete che cosa diceva Cleante di Asso? Che questo non lo conosce nessuno. L'uomo è l'anima e la tristezza è la paralisi dell'anima. Balurde.
Chiudiamo con alcuni autori che si collegano
ai suoi film Una sconfinata giovinezza del 2010 e lei mi parla ancora del 2021. La pugliese Maddalena Fanigliulo, eccola, buonasera, è capace di scrittura delicata e penetrante, arriva da Grottaglie e condivide emozioni affini nel passo tratto dalle stanze del cuore, le radici contadine pulsano, i ricordi si materializzano, le presenze vive della casa vita che insegnano ad affrontare e costruire il futuro per i figli. Lento allora defluisce il dolore, linfa di, come diceva Dante, vita nuova. Prego.
Quando la vita sembra vacillare, è allora che attingiamo al passato. Come una pianta selvatica, esso nasconde radici sottili, ancorate alla terra che l'ha generato. Il ricordo dei nonni ha ottenuto un lampadario merlato, una radio antica, le pignate e un tavolino. Il primo illuminava la cucinetta, l'altro riproduceva i vespri. Le terre cotte cuocevano legumi al fuoco, l'ultimo accoglieva tutti. Le case dei poeti custodiscono spesso il tavolino ove l'illustre autore compose i versi. Nella mia casa il tavolino più pregiato è di pino. Il piano è rovinato, i piedi traballano. Quando ho chiesto a un falegname di restaurarlo, mi ha detto che sotto lo strato di vernice marrone ce ne fosse pure uno giallo, uno bianco e uno celestino. A quelle parole il cuore ha sussultato. In un istante sono affiorati nitidi ricordi dell'infanzia. Era il ripiano su cui nonna Lena preparava il pane e pomodoro, quello fatto in casa, quello che più passava il tempo, più era buono. Il tavolino vale poco, ma è il mio tesoro. Sa di gente onesta e laboriosa. Come il banco di un poeta, esso ha il potere di rievocare tante cose. Pensiamo al passato come all'Arcadia felice, dimentichi di affanni e rinunce. Pensiamo agli anziani come eroi d'altri tempi, capaci di vivere di poco. Non sempre la terra brulla è stata generosa. Nello sguardo dei nonni abbiamo colto i colori del cielo, scrutato a sera per comprendere il tempo del giorno a venire. Nell'udito è rimasto impresso il frinire dei grilli nella cocente calura d'estate. Nei duri scarponi hanno serbato il gelo di piedi affaticati e stanchi. Non è stata un'Arcadia la vita di tanti, ma è stata felice. L'ho sentito pronunciare più volte. I greci si figuravano il tempo come un filo. Cloto lo tesseva, l'Achesilo tendeva, lo tagliava Atropo. Dee del destino, nelle mani delle moire scorreva la preziosa vita. E i nonni sospendevano il lavoro per raccontare. Così narravano al lume delle facende i brevi bagliori della cenere che portavano lo stesso nome delle stelle. E io mi perdevo ad ascoltare, fingendo mia l'infanzia d'altri. Abbassavano la voce, parlando di lauri e cucuace, spiritelli e civette. Dicevano di columi e vurri per distinguere le fioriture del fico. Mi faceva ridere il modo in cui chiamavano ciclitomma la bicicletta, appesa al muro come un'icona sacra. Dicevano varrone, indicando il chiavistello per la porta, come a voler serrare nella casa il calore di tutta la vita. Parlavano il dialetto, che è una lingua magica, capace di trasfigurare forme e suoni. Le rimembranze conservano stralci d'esistenza rubati al tempo. Il tempo dei miei nonni è stato lento, soave la danza delle ore. Sentiamo di appartenere alla terra quando il tempo porta via qualcuno con sé. Pian piano quel vuoto, indicibile presenza, impariamo ad amarlo. Chi è stato ci appartiene per sempre, capace di colmare l'assenza. Chi perde un caro ne sente ancora la voce. l'illusione diventa sigillo d'amore. Siamo come una tela di lino mossa dal vento. Siamo la trama, l'ordito, lo spazio infinito. Sono i vuoti a rendere il velo leggero, prezioso, fragile. Sperimentiamo la perdita, l'abbandono e ancora la vita. Così conosciamo la parte più vera di noi, quella che ama in silenzio. Da piccola adoravo ascoltare il frinire delle cicale, indiscusse regine di luglio. Mi chiedevo perché mai la loro vita si esaurisse in un mese. Non sempre il cuore che chiede riceve risposta. Le ascolto al ritorno ogni anno, ferma immobile accanto all'ulivo di sempre. L'albero solo le attende e l'albero resisterà più dell'uomo. Sono le radici che sanno la storia. Le chiome si perdono all'aria che le accarezza. Crescendo, ripenso ai miei nonni, l'ulivo sacro della campagna che m'ha visto bambina. Certezza d'amore, bellezza infinita.
E dolcis in fondo abbiamo due voci maschili. Il poeta Ildo Cigarini propone, prego, Ildo, buonasera, propone una composizione ancora inedita, Può il cuore fuggire il tempo?
Può il cuore fuggire il tempo e ritrovarsi in nuovi spazi, attraversare gli anni e poi ritornare, spostarsi da un luogo a un altro e poi fuggirne seguendo il battito, confuso come un bambino, meccanico del suo destino, ma ingordo di sapere, di provare, di cadere, di volare, incerto se con i vivi che parla o con i morti della sua memoria, e poi solo per un momento, solo in quell'istante, trovare una combinazione che curva spazio e tempo su un solo ricordo. Il ricordo di un vuoto che ancora torna e preme come dura pietra il distacco, senza poterla abbracciare. Fragile il corpo, aveva solo gli occhi per guardare, e lui riusciva solo a pensare che non poteva essere vero. No, non poteva essere vero, perché così finiva il tempo. Ma il cuore no, non il cuore, che con il suo battito il tempo può fuggire. E guardando la luna scendere su Bologna e il respiro del mare aprire l'aria, capì che nella luce e nel vento c'era suo padre, il suo silenzio, il suo abbraccio, anche se era mancato il tempo. E l'amore, cercato, cantato e sospirato, ma in quale tempo e in quale spazio, più lui non ricorda, ma c'è stato, sì, c'è stato. L'amore lo ha attraversato in un lampo e per sempre, e ora che gli anni hanno aperto per lui nuovi cieli, capisce che c'è stato e non se n'è mai andato, perché l'amore fugge il tempo e il suo battito è eterno. E gode di quel silenzio fra loro che ha dentro tutte le parole del mondo, e nella brezza della sera, nel sorriso illuminato di Bologna, nella musica di quel tempo, sente nel cuore il richiamo di un altro momento, o forse sono solo lo spazio e il cuore che si sono ricongiunti. Pensiero e sogno nella stessa notte, e sorgono parole nuove da un tempo lontano e in uno spazio nuovo, e tutto è nel battito del cuore, e tutto vive e ritorna nell'aria più leggera di sempre, nella notte più bianca di sempre, sui selciati bagnati di stelle, nelle vie dove ogni porta è una bocca che parla. E i passi sono così leggeri che scivolano sull'acqua fino al mare, e nelle sue onde sente il canto profondo dei suoi poeti, fatto della stessa essenza dei sogni, raccontare di vite che sono senza tempo e in nessun luogo. Lanterne, per la sua anima divagante e sognante, dedicata a questa poesia che parla di memoria, ricordi, amore, emozioni e sogni al maestro Levati.
Grazie. Chiudiamo la serata con Antonio Valentino, scrittore, poeta, editore in Bergamo. Dalla sua silloge Uscire dai giorni propone Per amare ho amato.
Amare o amare. Ho amato le forme e le ore, confuse tra l'acqua e il cielo. Ho amato il sapore e l'odore, le parole e gli stracci sparsi d'umanità. Ho amato mostrarmi con le radici nude al respiro caldo dell'essenza del vivere. Per amare ho amato, digerito l'inganno dei baci e il veleno dei sorrisi. Ho amato il dolore sordo dell'assenza e i tanti volti che tornano a pulsare nella giostra del tempo che non muta. Ho amato amare l'aria lucida del mattino e le piccole gioie del pensiero. Ho amato la geografia lieve delle rughe, le ansie improvvise, le carezze accennate, era buio col sole a picco. Ho amato navigare sull'onda curva dei fianchi e affogare tra l'ombelico e l'anima, amando il mondo con le loro vite. Per amare ho amato la loro carne e i loro sensi vivono ancora nel palmo tenero di queste piccole mani, in questo cuore che ogni notte strabocca. E non c'è silenzio che paghi i nostri giorni.
Grazie. La serata è finita, il maestro Pupio Atti sarà onorato di fare il firmacopie e vi chiederei la cortesia di alzarvi tutti per applaudire un grande. Grazie.
La parte curiosa, ma che ho appena cominciato da questo paio signore ricca di emozioni, anche di tributi a quello che noi abbiamo fatto in passato. E quindi vi ringrazio molto.